messaggio che partirà appunto da me. Dalle emozioni, parleremo di tutte le emozioni, le attraverseremo, le vedremo, le misureremo, ci concentreremo anche su quelle negative, ci concentreremo sulle emozioni rispecchiate nella sofferenza, vedremo anche qualche filmato di stimolo per cercare appunto di fare dei salti fra la formazione e anche l'esperienza. E sarà un viaggio, ecco, che terminerà proprio con delle grandi domande. Spero solo che vi fornisca più dubbi possibili, perché spesso quando siamo coinvolti da situazioni, vedo anche una mia esperienza, non riusciamo più a vedere le cose, e quindi la formazione può essere anche uno stimolo per portare dei dubbi. Parto dal mare di padre Semeraro, che la scorsa volta è stato un grande stimolo, da questa riflessione sui sentimenti. Cioè, i sentimenti sono come le onde, non possiamo fermarne l'arrivo, però possiamo scegliere su quali salire, come il surf. La marea che arrivava e che si ritirava era una grande metafora che ha utilizzato padre Semeraro, che mi è piaciuta molto. La cura, il contesto della cura, dove appunto c'è l'area e l'abitare anche non solo le emozioni positive ma anche quelle negative, è una dimensione molto molto complessa, che riguarda appunto la cura di sé, la cura degli altri. Spesso anche in una vita così così veloce, così istantanea, non ci trattiamo bene per alcuni aspetti, non abbiamo tempo per noi, per conoscerci, per esplorarci. La cura è tutto questo, la cura è dedizione, è impegno, è valore, è dovere, è piacere, è sforzo, è stanchezza, è fatica. Parleremo anche di un altro sentimento, che è la fatica della cura, del curare. Ci mediteremo qualche momento. E la cura utilizza assolutamente le relazioni, dando vita a intrecci, a legami, a reti, come sottolineava padre Semeraro. Le emozioni sono un'area fondamentale, bellissima. L'emozione deriva da ex movere, cioè tirare fuori. Di solito quando era troppo aggressivo, però quando mi capita quando faccio le emozioni e la relazione d'aiuto con gli studenti, mi metto d'accordo con uno studente prima, che si mette a fare un urlo impazzito, spaventa tutta la classe, da lì iniziamo a parlare dell'emozione, perché l'emozione è quella, cioè è una risposta a uno stimolo ambientale. Tirar fuori, smuovere, quindi quando c'è uno stimolo ambientale relazionale, noi proviamo le emozioni. Quindi è un processo chimico istantaneo, poi se dura nel tempo si trasforma in sentimento, quindi in feelings. Iniziamo a vederle, poi dopo ci concentreremo su alcune e proveremo dopo anche affrontare quelle della sofferenza, perché l'operatore dopo lo vedo come essere umano che prova appunto tutte le emozioni. Le emozioni principali sono queste: sono la rabbia, la paura, la tristezza, il disgusto, il disprezzo, la sorpresa e la felicità. Ne vedremo, le affronteremo così per capire un po' come funzionano. Il divertimento, l'eccitazione, il sollievo, la meraviglia, l'estasi, la fierezza, la gratitudine e tantissime altre. Sto spingendo tanto sulle emozioni positive, anche dopo capiremo anche il perché. È un processo, un'emozione che funziona così, cioè nel senso che è istantanea, ha delle cause specifiche, un incontro, un suono, inserimento, un imprevisto, genera una valutazione automatica della situazione, si esprime con segnali involontari, che non è, l'emozione inizialmente è difficilmente controllabile. Ha un periodo refrattario in cui bisogna decidere come si passa l'azione, interviene sull'umore, sul tratto della personalità, dopo lo accenneremo, e può essere anche fonte di, o di apprendimento, quindi nel senso che provare le emozioni, sentire le emozioni può essere proprio fonte di apprendimento, di crescita, oppure può essere fonte anche di emozioni che invece ti ritraggono, ti tolgono. Diciamo che queste sono tutte le emozioni associate ai diversi umori, tratti, non ve le elenco tutte, però per dire come sono complesse, sono fonte di apprendimento, perché quello che proviamo poi dopo si tramuta in un'azione. Purtroppo mi hanno portato alcuni testi che dopo vi leggerò, come usciva anche dalla volta scorsa, è cambiato tantissimo il modo di comunicare tra di noi, qui nel modo del lavoro, nella famiglia, la tecnica ha preso il sopravvento, la tecnica sta influenzando tantissimo anche la relazione di cura, vedo anche nell'esperienza, vedo anche nella formazione. C'è qualche due anni fa su Repubblica è uscita questo articolo di Baricco che faceva un esempio di questo salto così nella nuova tecnologia di quando in America la televisione era diventata mezzo di informazione di massa, e abbiamo fatto una ricerca sui best sellers, che sono i libri che vendono di più, e li hanno monitorati e hanno visto che da quando la televisione è entrata nella vita degli americani era cambiato anche il modo di scrivere i libri, cioè nel senso che se prima le frasi erano di 23-24 parole, con l'avvento della televisione sono ridotte a 15-16. Abbiamo fatto una ricerca anche qua nell'opera della Sellerio di quello del commissario Montalbano, che adesso mi viene il nome, che adesso Camilleri, l'hanno osservato, e anche lui non era cosciente, però dai primi libri anche lui aveva diminuito le frasi di 8-9 parole negli ultimi test. Quindi comunque il meccanismo di comunicare ha influenzato tantissimo la relazione, cioè quindi la tecnica, dopo noi ci rifletteremo, la vedremo. Proviamo adesso a meditare un attimo sulla felicità, anche applicata al lavoro, che è una delle emozioni. Allora, la felicità è un'emozione positiva, diciamo, Ergaigol, uno dei maggiori studiosi, ha detto che la felicità è rappresentata da un senso generale di appagamento, ha degli specifici contenitori come la famiglia, il lavoro, il tempo libero, le relazioni sociali. La felicità è uno dei sentimenti positivi, delle emozioni positive che una persona vive. La felicità è un sentimento positivo. Faccio un salto al termine greco della felicità, che è eudaimonia, che vuol dire buon demone, e vuol dire anche sbocciare. Per i greci essere felici significava avere dentro un buon demone, o sbocciare, fiorire. Quindi tutto l'effetto di una tonalità dell'anima lieta, positiva, stabilmente piacevole. Perché affronto la felicità? Perché il domandone è: ma si può essere felici sul luogo del lavoro? Un mio professore e collega ha scritto questo libro che si chiama I giardini dell'Eden, il lavoro riconciliato con l'esistenza. Mi è capitato di fare qualche formazione con lui in giro, negli ospedali, nelle ditte, lui portava in giro proprio questo messaggio sulla felicità nel luogo del lavoro, che era una cosa vissuta non come buon demone, ma malissimo, cioè nel senso che è come se uno non si permettesse di essere felice perché lavora. Faceva l'esempio di questo libro di Marai che si chiama La donna giusta. Qui c'è un pezzo che però non vi leggo per non allungarlo, che parla appunto dell'intesa tra due persone. E Marai parla che il protagonista era anche il proprietario di questa ditta, parla dei suoi operai. Osservo visi tesi, arrabbiati degli operai, illusi di uscire da qui liberi, ma andranno a farsi sfruttare da altre parti, cioè nel senso è quasi come se lavorare per forza fosse o debba essere una sofferenza. Per quello che anche nella formazione, quando capita di lavorare nei servizi di cura, stimolo questa cosa, cioè se non ci sono dei tratti pesanti di mobbing, di situazioni di ricatto pesanti, perché non essere sereni sul luogo del lavoro? Spesso l'infelicità è una maschera che ci mettiamo perché il lavoratore non può essere felice proprio di suo, quindi stimolare questa cosa. Dopo ci sono esperienze gigantesche come culturali, come per esempio il Bhutan, che come adesso si parla della manovra europea, della manovra che l'Europa non ci benedice, tutte quelle cose lì. Il Bhutan, questo piccolo territorio vicino all'India, come prodotto interno lordo ha la felicità, che infatti si chiama FIL, felicità interna lorda, cioè nel senso che monitorizza la felicità degli abitanti secondo quegli indicatori che sono il benessere psicologico, la salute, l'uso del tempo, l'istruzione, la multiculturalità, il buon governo, la vitalità sociale, la tutela della biodiversità, la qualità della vita. Cioè mandano in giro un questionario che annualmente gli abitanti compilano, e questa è l'ultima percentuale che hanno diffuso il centro studi sul Bhutan. Quindi perché questo è un eccesso vedere la felicità come prodotto interno lordo, però ci può fare anche immaginare proprio di cambiare dei punti di vista. Diciamo che anche chi è felice affronta meglio anche gli episodi dannosi, no? Che anche nel luogo del lavoro si verificano, perché infatti chi ha questo approccio positivo riesce a cogliere gli imprevisti, riesce ad accogliere delle urgenze che si creano con i colleghi, con i malati, quindi è un approccio che va senz'altro spinto. Infatti vivono con minore intensità la stanchezza fisica, sentirsi appunto maggiormente consapevoli delle proprie capacità, quindi senz'altro negli staff è proprio positivo promuovere una cultura di questo tipo, cioè pensiamo alla positiva, se proprio così confrontiamoci, però stiamo sulla proprio dimensione di vivere questo atteggiamento positivo, e come il sorriso. Un'altra emozione invece più nera, diciamo, è la paura. La paura fa parte di noi esseri viventi, fa parte del mondo del lavoro, è un'emozione che spesso si cristallizza in alcune azioni. Se una paura di alcuni comportamenti riproduce questa paura, difficilmente riesce anche ad allontanarsi. La paura come emozione attuale, emozione prevista nel futuro, condizione pervasiva imprevista, semplice stato di preoccupazione e di incertezza. Sul luogo del lavoro è una delle emozioni. vissuta più spesso. C'è da dire che però la paura è al bersaglio, l'ansia no. Cioè la paura al bersaglio, paura di questo, paura insomma, che mi cada la persona, paura di non saper usare questo strumento, così. L'ansia non ha bersaglio, per cui l'ansia che ha una dimensione latente della paura non ha bersaglio, cioè ci fa compagnia ma senza avere un bersaglio definito, uno stato ansioso. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se noi riusciamo a capire qual è il bersaglio della paura, dovremmo anche riuscire un po' a sgretolarlo e sconfiggerlo. Un'altra delle emozioni che vengono vissute tantissimo nel luogo del lavoro e anche da noi esseri umani che in maniera generale è la rabbia. Allora, la rabbia può essere di tre tipi, cioè la rabbia frettolosa e improvvisa, che è collegata a un impulso nel senso istantaneo, quando il soggetto, la persona si sente prigioniera. La seconda forma invece è una rabbia costante e deliberata, una reazione praticamente quando una persona crede di avere un trattamento che non è giusto, di subire qualcosa, e invece l'altra è legata più a tratti di personalità. Per la rabbia abbiamo avuto, dopo ve lo dirò, quello che più pesa nell'attivare un'emozione di rabbia sembra essere la volontà che si attribuisce all'altro di ferire o l'eventuale possibilità di evitare una situazione o un evento frustrante. Abbiamo avuto tantissimi episodi di rabbia o di aggressione. Cioè l'aggressione cos'è? L'aggressione è un comportamento umiliante e degradante che indica il mancato rispetto per la dignità e il valore di una persona. L'aggressività, dal vocabolario di Zingarelli, tendenza a manifestare un comportamento ostile che ha per fine un aumento di potere dell'aggressore e una diminuzione del potere dell'aggredito. Quanti episodi abbiamo letto di personale sanitario che ha avuto dei comportamenti violenti verso i pazienti, o viceversa, c'è questo articolo che sottolinea che alcuni medici degli ospedali veneti andavano a fare i corsi di autodifesa perché venivano menati dai pazienti e dai familiari. Per cui diciamo che la rabbia, l'aggressività va a colpire queste due aree. Poi ci sono il disgusto, il disprezzo, quindi sono tutte le emozioni. La gelosia che viviamo noi esseri umani sempre, e poi anche nel luogo del lavoro. Appunto ci si dibatte se sia uno stato d'animo piuttosto che un'emozione, e potrebbe essere considerato un'emozione in quanto si presenta in modo brusco e accompagnata da tipiche modificazioni psicofisiologiche, tuttavia è anche un sentimento nel momento in cui permane nel tempo. Si può essere gelosi di una cosa, si può essere gelosi di una persona, può esserci la gelosia da confronto sociale, ci si può attribuire a se stessi la responsabilità o un confronto sfavorevole per un proprio fallimento, si considera lo scacco di una cosa che però appunto non riesce a controllare. Nel luogo del lavoro la gelosia è quando si aspetta una promozione, quando i premi arrivano solo a una persona, quando ci si sente esclusi, quindi è una dimensione condivisa. Allora, quel foglio che avete, vi chiedo una cosa, lo tenete voi 3 minuti, di osservare, lì ci sono tutte le emozioni, di osservare, allora chi lavora, di osservare le emozioni che ha vissuto nell'ultima settimana, scindendole tra positive e negative, e quelle che invece non avete vissuto che vi sarebbe piaciuto vivere. 5 minuti, 3 minuti. Quando avete riflettuto su questo, li segnate nella parte del corpo di dove li avete percepite e sentite. Li tenete lì, al limite li utilizziamo alla fine, ma voi non siete, come viene detto, un gruppo che fa le domande. Dalla parte nostra c'è Nanni Moretti che sosteneva il dibattito no, che diceva che era la cosa più terribile dopo i film o i congressi del dibattito. Provate, vi lascio 3 minuti per leggere un po' le emozioni e segnare quelle che avete vissuto nell'ultima settimana. E poi andiamo avanti e le recuperiamo per la parte finale. Allora, vi leggo solo un pezzo dell'intervista di Umberto Galimberti sulla tecnica e quanto possa aver influenzato la relazione. Allora, l'arte della tecnica ha abolito questo scenario umanistico e le domande di senso sorgono e restano inevase. Non perché la tecnica non sia ancora abbastanza perfezionata, ma perché non rientra nel suo programma trovare risposte a simili domande. La tecnica infatti non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela verità. La tecnica funziona e siccome il suo funzionamento diventa planetario, non possiamo che definire arretrato quel pensiero che considera la tecnica come uno strumento a nostra disposizione. Cioè nel senso che la tecnica ci ha tolto anche le domande sul senso, prima scambiavo due parole con Don Maurizio, domande a cui faceva riferimento anche Viktor Frankl con tutta la logoanalisi, cioè sul domandarsi del senso. Allora, come si generano le emozioni? C'è una teoria di Ellis che ha appunto riflettuto sulla terapia relazionale emotiva, che ha fatto uno schema semplicissimo che comunque è veramente fondamentale per vedere come le emozioni spesso vengano generate dai pensieri. Viene chiamato appunto modello ABC. L'A è l'evento attivante, il fatto, l'episodio, B i pensieri e C l'emozione che viene generata. Pensiamo a una persona che ha l'evento attivante, possa essere come me, parlare in pubblico, i pensieri, farò una brutta figura, penseranno che non so niente, non so che dire, l'emozione che arriva, l'ansia. Allora ci sono 3 approcci, se noi se i pensieri si fanno venire dalle emozioni negative. Allora, un approccio potrebbe essere intervenire sull'evento, cioè non ci vado, basta, piuttosto che anche per le persone che vengono in studio, non so, il mio capo non mi saluta, saluta le altre, non me, una cosa sarebbe andare dal capo e dire perché non la saluta, ma no, io la saluto sempre, quindi un approccio è quello. Secondo i pensieri, cioè modificare il punto di vista, oppure intervieni sulle emozioni, però sulle emozioni puoi intervenire o con delle tecniche oppure con tecniche di rilassamento, così, oppure con dei farmaci e così. La fondamentale è intervenire sui pensieri, perché spesso anche nel mondo del lavoro sono proprio i pensieri che generano delle emozioni negative che infatti non ci stanno, ma sono pensieri che la persona adotta. È utile riconoscere quali sono le emozioni nel mondo del lavoro che non ci fanno stare bene, per cercare di trasformarle quando diventano troppo intense. Si può cambiare solo ciò che si accetta, chiaramente. Per riuscire a cambiare quello che non va sul luogo del lavoro, dobbiamo cercare di non essere sopraffatti dalle nostre emozioni, quindi capire cosa li genera, quindi non solo gli atti e le azioni, ma anche i pensieri, quindi il peso che diamo noi all'evento, cioè ognuno ha la propria percezione, ha il peso per quello che ha. Per cui pretendere, esigere, dare interpretazione, svalutare, ingigantire. Goleman li chiama virus mentali, cioè nel senso che i pensieri diventano dei virus mentali che generano delle emozioni distorte. Quindi il lavoro importante va proprio fatto su quello. Tutti noi abbiamo pensieri negativi, come tutti, ogni tanto. i pensieri negativi che ci fanno star male vanno frammentati, elaborati, appunto con delle parole diverse che vanno a generare altri stati. E ecco, una dimensione importante sarebbe proprio nel mondo del lavoro comprendere come funzionano queste emozioni, sviluppare il monitoraggio di come ci sentiamo, conoscerci sempre di più, aumentare la consapevolezza, farlo lavorare le emozioni per noi, il conosci te stesso, no? dei greci che si recavano sempre all'oracolo di Delfi, e questo gli ritornava la dimensione di conoscere sempre più se stessi, perché alla fine non ci si conosce mai abbastanza. Conoscersi non è una cosa filosofica e new age, ma conoscersi vuol dire conoscere i punti di forza, debolezza, i valori, sono queste cose qua. In una vita così veloce spesso questo non riusciamo proprio a valorizzare. Quindi questo esercizio nel luogo del lavoro è fondamentale per capire, appunto, se capiamo noi stessi riusciamo a capire gli altri, già a livello appunto così biologico siamo molto complessi, c'è appunto il famoso cervello rettiliano, che è un cervello istintivo che lavora sulla fuga, combattimento, congelamento, il freezing, cioè quando ti congeli rispetto a alcune relazioni, e quindi non possiamo essere governati da questo cervello istintivo, ma dobbiamo lavorare per ampliare proprio e governare, come dice Goleman, di governare appunto le emozioni. Hanno scoperto i neuroni a specchio, rizzolati a Parma, che è stata una grandissima scoperta, che ci fa anche capire che le emozioni ci attraversano nonostante tutto, cioè nel senso che anche se noi non diamo peso a una situazione che sta avvenendo in un letto, ma ci passiamo, lo vediamo con lo sguardo, comunque entra dentro di noi, per quello che le emozioni ci attraversano sempre. Bisogna dopo avere degli spazi dove condividerle, negoziarle, valorizzarle. Qui ci vorrebbe un controllo dell'emozione che ci aiuta a superare lo stress, dopo lo accenneremo, e buttare via appunto i pensieri negativi. Una consapevolezza delle nostre emozioni, una consapevolezza delle emozioni che pensano gli altri. Se non governiamo le emozioni espresse, cioè se non riusciamo a governarle, cosa succede? Succede, adesso vi faccio vedere un filmatino, succede che se noi non riusciamo a governare soprattutto le emozioni negative, queste si esprimono nel nostro non verbale, coscientemente o non coscientemente noi lo esprimiamo, il paziente ci sente, il paziente ci vede, racconti nostri che abitiamo gli istituti di cura, si vede anche come in un certo turno in cui una persona è in uno stato emotivo di un certo tipo, ma senza girare col cartello, no? Si sente, si vede con non verbale, come quando i miei studenti vanno a fare tirocinio, mi dicono: ah, ma com'era chiuso quel gruppo, com'era freddo, ma lo staff non girava col cartello freddo chiuso, si sente con non verbale. Adesso vi faccio vedere un filmato esplicativo proprio di questo, che spesso la relazione d'aiuto cerca rispecchiamento in noi, e se noi non riusciamo a governare le emozioni, il paziente non riesce a rispecchiarsi. Allora. Riguarda un bambino, se lo metto avanti. Allora, l'esperimento fatto, i bambini sono quelli che percepiscono più naturalmente il tutto. E adesso fanno questo esperimento sul rispecchiamento emotivo. Questo è traumatico, però anche i nostri pazienti lo percepiscono. Allora, adesso c'è una relazione positiva fra la mamma e il bambino che si rapporta, c'è rispecchiamento, c'è condivisione, complicità. addirittura è distratto dalla telecamera. C'è un non verbale, c'è un contatto. E adesso c'è la trasformazione. Il non verbale, che il bambino dice: che è successo? Poi cambia oggetto di interesse, sposta l'oggetto di interesse, riprova, ma sta così. Prova a dire: guarda la telecamera, almeno ti distrai. E niente, la mamma sta così. E adesso inizia l'agitazione. Agitazione perché non ha più rispecchiamento, no? E inizia poi cerca di attirare l'attenzione con le urla, la mamma non cambia il tratto. E poi inizia chiaramente l'episodio di stress. Allora, quante volte, sì, adesso questo è dolore, e poi c'è la fase traumatica finale stressante, ok. Quante volte col non verbale noi, i nostri colleghi, chiaramente non c'è una ricettività così, però cadiamo in questa dimensione. Io mi sono appassionato nell'ultimo decennio della medicina narrativa, proprio perché la medicina narrativa è quello che completa la relazione d'aiuto, che un po' si è persa dalla tecnologia per tutto, perché quando ti capita per questioni salutari di attraversare istituti di cura, ti accorgi come alcuni istituti di cura davvero sei il corpo e stop, e tu cerchi come il bambino il rispecchiamento, ma col non verbale ti viene interrotto questo. Nei luoghi di cura è una cosa molto molto diffusa il fatto che non si riesca a proprio avere una relazione equilibrata col paziente. Il rapporto col dolore degli operatori. Allora, ogni operatore affronta la malattia in modo diverso. La capacità di ascoltare il mondo interiore dell'altro è proporzionale alla capacità di entrare in contatto con la nostra, l'abbiamo detto anche prima, col proprio mondo interiore, di elaborare l'angoscia, l'invalidità, la morte, la dimensione futura della sofferenza, di rielaborare il vissuto di onnipotenza, anche usciva anche la volta scorsa nelle domande, cioè che pone limite al nostro operato, perché alla fine non riusciamo sempre a raggiungere la dimensione di cura totale, proprio perché anche noi abbiamo dei limiti. Ci sono delle ricerche, c'è cioè una ricerca dell'Università di Sapienza di Roma col Policlinico, da cui emerge che è molto importante che i diversi operatori mantengano comunicazioni aperte e frequenti ai pazienti con dolore e sofferenza, perché solo così si consente di ridurre il rischio di burnout e di eccessiva individualizzazione del paziente, cioè avere queste relazioni di respiro con più attori, proprio per cogliere la dimensione relazionale di tutti. Quindi più relazione hai col paziente con dolore e non ti limita a prestazioni tecniche, più riuscirai a elaborare anche la sofferenza. Quindi non bisogna temere anche di provare delle emozioni molto vicine a quelle dei nostri curati, quindi avere delle emozioni anche di ansia, cioè siamo esseri umani, per cui la fragilità, dobbiamo avere proprio contatto con la nostra fragilità. Vi faccio vedere adesso due opposti filmati del film Risvegli, in cui si vivono proprio due emozioni opposte, in cui nella relazione di cura si entra a contatto. Questa prima, più tragica e traumatica.
Non puoi entrare. Io non è. Come stai tu? Mai stato bene. E a chi ti servono questi signori? Questi signori li non devono. E sono, sono costretti.
Qualcuno per farti il male.
Chi? Chi? Questo è il punto. Chi? Non lo sai. In genere quello che sostiene di meno. Non ci basta.
Aveva fatto una cura che aveva dato esiti la seconda parte, che vi faccio vedere. Sarà così, invece cominciava a non avere più effetto. Quindi il medico, l'onnipotenza del medico che cade e il trauma del paziente con le emozioni.
Questi sono gli effetti
secondari
del parto, è quello che ti fa comportare. Se non capisci molto del medico, ma se prendete la vita. Leva, ti prego, guardate gli occhi. No, guarda, dice tu, io sono malato, la malattia mi ha fatto vita. Io ho lottato per tornarci, ho lottato per 30 anni, e sto ancora lottando. Tu, io non hai nessuna scusa. Io non ho problema, non ho scusa. Tu sei un po' braccio solo, per me niente, nessuna vita, niente. Sei tu da tormentare. E se ti tolgono quel palco, posso fare una bella fila, ti svegli e non lo
quindi la una dimensione traumatica che capita quando la cura non va bene, quindi la rabbia del paziente, l'aggressività del paziente, la tristezza del medico invece. E poi dopo ci sono anche chiaramente risposte ed emozioni invece positive nella relazione di cura, che è una doppia medaglia di... Beh, in questa scena il malato è contento perché ha recuperato l'approccio e riesce a deambulare e dice: ma come si fa a lamentarsi della vita che è così bella, sul giornale non si leggono solo notizie brutte. Quindi invece in questo c'era una relazione positiva e appunto di scambio. Allora, la parola chiaramente può fare a meno del silenzio, che è un'altra dimensione che nella cura e nelle emozioni è fondamentale. Per ascoltare certe volte occorre tacere, cioè rispetto anche alla relazione con i nostri curati. Bisogna riconoscere gli aspetti enigmatici di un paziente chiuso nel suo silenzio, perché spesso che succede? Che i pazienti non vogliono parlare, cioè non vogliono dirci nulla, e allora noi dobbiamo rispettare questo silenzio e anche l'emozione di solitudine. La parola che tace è talvolta più importante della parola che parla, quindi il silenzio è anche terapeutico. È il silenzio incapace di una relazione, il silenzio della tristezza, il silenzio di sdegno, il silenzio frustrato, il silenzio della solitudine, il silenzio dello sgomento. Cioè non bisogna assolutamente avere l'ansia, spesso, di riempire il vuoto del silenzio. Perché certe volte non bisogna stare a fianco del nostro curato, non sapendo cosa dire, meglio, molto meglio tacere, affidarti ai gesti, al sorriso, a una stretta di mano, anche solo rimanere accanto, non guardare l'orologio, non essere trascinati dal tempo misurabile, ma sintonizzati col tempo interiore, quindi con rispecchiamento che abbiamo visto prima. Qui davanti a un paziente che non vuol parlare, lasciare questa libertà. L'emozione appunto ci attraversano e quindi dobbiamo senz'altro governarle, condividerle se sono emozioni negative. L'operatore della cura deve calibrare le emozioni in relazione alle diverse tipologie di pazienti. Spesso noi che siamo appunto programmati sul fare non ci concentriamo proprio sull'essere, sulla dimensione del capire anche com'è l'altro, no? Adesso vi farò vedere velocemente alcune tipologie sociologiche dei pazienti, perché se noi sappiamo anche anche capire come sono i pazienti, riusciamo anche a avere una dimensione relazionale emotiva in un certo tempo. Allora, uno, questi scorriamo veloci, però un paziente può essere, viene chiamato carro armato. Perché carro armato? Perché mostra sfiducia, distacco e un atteggiamento di sfida. Nel rapporto interpersonale provoca confusione, senso di impotenza, frustrazione, così. Bisogna chiaramente esporre il proprio punto di vista con decisione ma anche con sorriso, quindi è un paziente molto contro. Poi c'è il lamentoso, quello che si lamenta sempre. Nel rapporto interpersonale provoca irritazione, senso di fastidio, come reagire ascoltandolo, riformulando bene i contenuti, però non dando troppo peso al lamento. Poi c'è l'ostrica, che è quello che ha la corazza. Nel rapporto interpersonale provoca un senso di smarrimento e non si sa come capire proprio cosa vuole, perché è corazzato. Poi c'è il compiacente, che dà sempre ragione a noi, che ci dà sempre ragione per ogni cosa, che però è un meccanismo di difesa e quindi no, che non riesce a entrare in relazione. Poi c'è il negativo, che vede tutto nero, e quello che è invece ossessionato dalle proprie paure. Un'altra dimensione che emerge, che ho condiviso anche con i colleghi dove lavoro, è lo shock curativo. Che vuol dire? Vuol dire che noi con i nostri pazienti abbiamo un'idea di cura, abbiamo un programma di cura, abbiamo un processo di cura, che spesso però non coincide con quello del paziente. E che si può fare? Cioè li forziamo, abbandoniamo, cioè infatti questa è la mia idea di cura per te, e il paziente che dice no, questa è la mia idea di cura, non la tua. Cioè c'è anche un dilemma etico, e chiaramente si vivono diversi stati emotivi. L'operatore della cura, che può provare irritazione, rabbia, impotenza, sconforto, demotivazione, perché va a cadere lo spazio proprio terapeutico. Il paziente, impotenza, rabbia, frustrazione, paura e dolore, perché lui non vuole accettare tutte le terapie. Anche questo è un grande dilemma operativo nelle situazioni di cura. Bisogna avere un forte atto di mediazione, di relazione e comunicazione, e fino a dove posso arrivare, punto di domanda. Questo non si fa da soli, ma si fa insieme allo staff, si negozia con lo staff. Si negozia con lo staff. Se c'è uno stimolo doloroso senza un'integrazione di relazione, c'è questo progress di emozioni da parte del paziente, che sono l'affaticamento, l'ansia, la rabbia, la tristezza. Se invece diamo vita a delle relazioni, lo stimolo doloroso può essere anche ridotto, perché si interviene sull'ansia, sulla disponibilità, dando relazione, ascolto, comunicazione, riposo, recupero. Bisogna proprio intuire e individualizzare chi abbiamo davanti. Non ci sono ricette, bisogna affidarsi alle antenne leggere dalla intuizione e dalla sensibilità che viene dalla nostra relazione. E sensibilità personale. Sono antenne innate ma educabili, cioè nel senso che con l'esperienza si riesce a valorizzare. Chiaramente anche le parole hanno un valore terapeutico, e l'ascolto è fondamentale. Il governo delle emozioni è importantissimo, quindi più riusciamo a maneggiare, capire e cercare di spostare, di non tenere con noi le emozioni negative, più riusciamo anche a collegare le nostre due diverse menti, che sono quelle, la mente razionale che pensa e quella affettiva invece che sente. Capire e gestire le nostre emozioni può farci trovare anche la giusta distanza con col paziente, cioè, quindi stare in equilibrio tra l'eccesso di vicinanza e l'eccesso di lontananza. È una competenza professionale umana che non si improvvisa. La tecne, che è arrivata nella formazione anche universitaria, va a allontanare proprio la relazione, perché c'è questo ricorso alla dimensione proprio tecnologica. fare la misura, nell'avvicinarsi bisogna saper rimanere in quella zona di passaggio che consente l'entrare e l'uscire delle relazioni, cioè nel senso capire fino a dove ci si può spingere e fino a dove ci si può restare, perché se no si diventa anaffettivi e distanti. Per far capire ai miei studenti cos'è l'empatia, che se ne parla tanto, c'è una meditazione di Einstein che dice che posso rivivere il vissuto altrui lasciandolo risuonare in me, cioè nel senso posso capire, comprendere, lo lascio risuonare, non mi faccio stravolgere, però lo sento. Dico che l'empatia è come andare al cinema. Al cinema vai a vedere un film che ti fa spaventare, che ti fa addormentare, che ti fa ridere, che ti fa piangere. Tu provi le emozioni, quelle che ci siamo detti, però sei seduto sulla seggiola, cioè sei protetto, perché se no si dialoga fra questi due eccessi, cioè nella lontananza, nell'impersonalità, che è data anche, come dicevo, dalla tecnica, quindi dall'analfabetismo emotivo, dall'illusione della neutralità, oppure l'eccesso di coinvolgimento, quindi quando uno si brucia proprio per questo. Vi faccio vedere adesso due pezzettini del film Parla con lei, che è un film di Almodóvar, che racconta la storia di questo infermiere che ha questa relazione intensa di cura con questa ragazza in coma a cui destina veramente cure molto importanti. Poi ho il biglietto perché non sono un tecnologico, quindi devo faccio vedere due pezzettini.
E poi sempre pieni sedi di tavoli. Entrano dentro, in sorpresa. E con gli occhi chiusi come lo sono. Una paura è data, fate con tutti quelle cose. Ma non capisci? Comprendo. Con la faccia di stessi. La faccia di stessi che non si può. E come forse non lo sposto le sedi di tavoli per non farli stare. Vicino a me c'era un uomo di 40 anni, vecchio, che ha pianto più volte per l'emozione e che non si poteva fare meno. Spero. Ti ho portato una sorpresa. Sono andato perché avrei chiesto che la faccio una cosa per te. Ho dovuto comprare la cosa. Però dice qualcosa come vediamo se superi tutti i tuoi ostacoli e ti metti a parlare.
Ok, io faccio vedere l'ultimo pezzetto.
La prima è la maggiore, dopo la seconda. A che serve questo? io non muovo da qui, ci passo anche un po', sono delle regole del tempo, potresti dire?
Allora, è difficile trovare la giusta distanza, cioè nel senso che poi questo infermiere avrà un rapporto con la persona e quindi ci sarà una deriva, aveva chiaramente attenzioni, ma era superata proprio la dimensione dell'empatia più spostata. L'empatia può essere raffigurata anche così, di una persona che sta affogando, di fronte a una persona in difficoltà il primo impulso è di recarle aiuto, ma come? Identificazione, il padre Semeraro ha nominato il guaritore ferito, no? Cioè Chirone, che aiutava appunto gli altri ma non riusciva a curare le ferite di se stesse, cioè in questo caso mi butto anch'io, e mi metto nei panni dell'altro, vedo le cose dallo stesso punto di vista dell'altro, condividendo la sua realtà, aiuto l'altro a sentirsi compreso e trovare in sé stesso la soluzione al suo problema. La ripercussione è l'atto, magari di rischio in questo caso, è che ci si comprometta troppo, cioè che si condivida troppo, un po' come anche abbiamo visto prima nel filmato, piuttosto che l'altro in difficoltà ha aiutato al mio intervento, ha trovato dentro di sé la soluzione al suo problema e lo risolve da solo. Il nostro compito di operatori della cura è simile a un suonatore d'arpa: quando suona e tira le corde non si ferisce perché ha un callo nelle dita, però se è buon suonatore, nonostante cadi, conserva un'ottima sensibilità, e quella è la giusta distanza da percepire in questo passaggio di relazioni e di emozioni che noi facciamo solamente incontrando l'altro, e solamente sappiamo noi tararlo e pesarlo. Quello dei suonatori d'arpa, quando l'ho detto, posso dirlo a voi adulti, ma ai miei studenti proprio non l'avevano percepito, quello del film invece sì, e quindi con loro uso solo quella metafora di vedere il cinema. Dobbiamo fare spazio anche a tutti i cattivi sentimenti che l'operatore della cura può avere, che sono questi: la frustrazione, il senso di colpa, il senso di impotenza, la rabbia, la paura del fallimento. Il lavoro di cura è anche stanchezza. E stanchezza perché? Perché si lavora su due assi se si lavora bene. Si lavora sul corpo e si lavora sulla relazione. Professioni d'aiuto sono usurantissime nella relazione, perché non è facile ascoltare, relazionarsi, in più lavori anche sul corpo. Il lavoro di cura, c'è Snoopy che dice: impara da ieri, vivi l'oggi, guarda domani, riposa questo pomeriggio e così ti riprendi. Niente, senza grande fatica la vita concede ai mortali, ci ricordava Orazio, quindi la fatica fa parte dell'esistenza. La cura e le emozioni sono influenzate dalla cultura e dalla comunità, come vi ho già detto, anche dalla tecnica, la cultura autorizza anche delle discipline, come vi accennavo prima, la medicina narrativa e la medicina relazionale delle emozioni, che adesso si è un po' persa e che si recupera rispetto alla medicina dell'evidenza. La fatica può portare appunto la persona a stressarsi, quindi a vivere la dimensione dello stress. Appena si percepisce lo stress dobbiamo assolutamente condividere e abbandonare, perché lo stress è quando la persona ha la percezione che i diversi stimoli ambientali sono superiori alle proprie risorse, alle proprie forze. Lo stress è soggettivo, cioè nel senso che una cosa stressante per me non lo è per gli altri. Avete iniziato questo percorso con Viktor Frankl, che ha scritto Uno psicologo dei lager. Lui era stato ricoverato con altri molti suoi colleghi che però si sono lasciati andare e non hanno trovato il senso in quella dimensione anche di sofferenza, e quindi lo stress è soggettivo, ma se noi riusciamo a capire anche cosa lo genera, che modificare o cambiare, dobbiamo anche, possiamo anche portare dei cambiamenti alla dimensione di cura. Quello positivo è lo stress, che è quello termine che mobilita tutte le risorse, quello negativo è gli stress. Lo stress, chiaramente l'operatore stressato rende di meno, si distacca dalle relazioni, non riesce più a entrare in una condivisione col paziente. Bisogna chiaramente che ci sia anche un ambiente lavorativo sano, che si riesca proprio a per la prevenzione all'evento stressante. Bisogna fare fronte, ci sono appunto gli effetti negativi dello stress, sono tantissimi, anche sulle emozioni, cattivo umore, irritabilità, diminuzione dell'autostima. E c'è una bellissima metafora che un po' rende la dimensione emozionale nel lavoro di cura dello stress, che è questo della bambola. Cioè, facendo cadere una bambola, la bambola si romperà più o meno a seconda di che materiale è fatto, che è rappresentato dalla resistenza della persona agli eventi stressanti. Quindi se è forte, se ha condiviso, se fa aiutare. Dalla materia del suolo, quindi dall'ambiente lavorativo, se l'ambiente lavorativo è sano, la persona, l'operatore riesce anche a superare i pericoli stressogeni che incontra. E poi dalla forza dell'impulso stressogeno. Quindi la bambola si rompe a seconda di tutte queste tre dimensioni. Chiaramente, se non gestiamo lo stress, c'è l'evoluzione anche, si passa dall'empatia, quindi da un rispecchiamento, a un'apatia, cioè che è un meccanismo di protezione. Ci sono tante altre fasi di operatori, come quando cerco di descrivere ad altri la mia esperienza, uso la metafora della teiera. Come una teiera ero sul fuoco e l'acqua bolliva, lavoravo sodo per gestire i problemi e fare del mio meglio, ma dopo vari anni l'acqua era tutta evaporata e tuttavia io ero ancora sul fornello, una teiera bruciata che rischiava di spaccarsi. Quello volevo dire che appena noi intuiamo la percezione di stanchezza e di stress, dobbiamo assolutamente condividere, farci aiutare, perché se no facciamo appunto alla fine. E dopo quasi ci sono un po' di frasi di operatori sul concetto di stanchezza. Lo stress può essere anche però, se uno lo coglie e prende l'insegnamento da quello che capita, un meccanismo anche di crescita. Vi faccio vedere questo piccolo video di questo monaco rabbino psichiatra che ci spiega un po' come si può cogliere da un danno anche una dimensione di crescita, sottotitolato.
Then an officer is a soft, pushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expect a lobster to grow. Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes into a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows up. Back under the lobster. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. And then it fends off the shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth.
Questa è bellissima come metafora, perché, perché ci aiuta proprio a capire come anche la situazione stressante si possa crescere come l'aragosta che cambia il guscio, che se avesse i medici non sarebbe più, più cresciuta. Allora, adesso volevo andare verso il transito finale, proprio leggendo un po', a parte vi dico due cose sull'eccesso di stanchezza, quindi che possono essere portati dall'organizzazione, quindi l'ambiguità del ruolo, i conflitti di ruolo, il sovraccarico professionale, tutte le richieste, la scarsità di stimoli, la scarsità di controllo su quello che viene fatto, la turnazione, la retribuzione inadeguata, la prevenzione, chiaramente la conoscenza dell'emozione, gli atteggiamenti di rispetto relazionale e cortesia, anche l'eccessivo attivismo. Quindi adottare una dimensione, come ci ricorda Omero, che è leggero il compito quando si dividono la fatica, cioè che nel processo di cura si può anche condividerlo con i colleghi, che ci aiuta proprio a superare queste cose. Il terreno sono le emozioni negative che creano le condizioni di burnout, le persone, ci ricorda Maslach, pagano un prezzo molto alto per fare da guardiani ai propri fratelli e sorelle, come il lavoro di cura, ci creano appunto dei danni relazionali. Volevo con voi riflettere anche su come l'essere diversi nostro può influenzare anche il vivere o meno le emozioni. Ho sempre preso spunto la volta scorsa da padre Semeraro, quando parlava di pneuma, quindi di anima, di soffio dei greci, quindi spirito, la ricerca dello spirito che si unisce appunto al corpo, e gli operatori della cura sono tutti diversi, come anche noi esseri umani siamo totalmente diversi, anche per fortuna. Siamo diversi per differenza di genere, cioè nel senso che anche nella relazione uomo-donna c'è un target completamente diverso, come questa vignetta di Erzsaigl sottolinea: l'uomo va direttamente all'obiettivo, al contenuto, le donne ampliano e osservano di più. Siamo fatti così, siamo fatti con conoscenze, che è la testa, siamo fatti con attitudini, che sono le emozioni, e siamo fatti con abilità. Adesso proviamo a incrociare queste diverse dimensioni. Ognuno di noi può essere una di queste dimensioni, e molti nostri colleghi possono essere caratterizzati da queste dimensioni in equilibrio. Quindi le conoscenze sono il sapere, l'attitudine, il saper essere, quindi la relazionalità e l'emozione e l'abilità, il saper fare. Allora, un operatore può avere molte conoscenze, scarse attitudini e scarse abilità. Tanto potete fare le foto dei colleghi. Potrebbe avere scarse conoscenze, scarse abilità, ma grandissime attitudini, quindi grandissimi ruoli relazionali. Potrebbe avere scarse conoscenze, ma grandi attitudini e grandi abilità, piuttosto che scarse conoscenze, scarse attitudini, ma grandi abilità, cioè proprio approccio tecnico. Grandi conoscenze, grandi abilità, ma scarse attitudini. Grandi conoscenze, grandi abilità, ma niente attitudini, che è un po' l'operatore tecnico, tecnologico. Ognuno, i leader hanno i propri operatori preferiti, ogni responsabile, noi, i nostri colleghi, noi abbiamo i nostri operatori preferiti, chi privilegia l'attitudine e le emozioni, chi invece privilegia la parte tecnica. Per cui la dimensione è proprio questa, siamo tutti differenti, possiamo contagiarsi per crescere insieme. L'aiuto di chi prova dolore non è facile, come abbiamo detto, la sofferenza provoca in chi soffre istanze emotive primarie, quindi richieste regressive, abbiamo visto anche le caratteristiche del paziente che ha paura, del paziente carro armato che combatte, che si difende. Negli operatori evoca desideri di salvezza onnipotenti, sentimenti di ostilità, insofferenza, angosce, persecutoria, aggressività, come abbiamo visto all'inizio. Può provocare esaurimento emozionale. Chiaramente bisogna assolutamente creare tutte le condizioni proprio per prevenire questo stress, quindi favorire la conoscenza degli stili relazionali dei pazienti e dei familiari, conoscere come sono, dei propri obiettivi di vita, dei valori, quindi la conoscenza di noi stessi, evitare la preoccupazione continua, la rabbia, il senso di sfida, di impotenza, la percezione di non farcela, migliorare la relazione, l'ascolto, imparare a gestire frustrazioni e fallimenti. Abbiamo proprio tutta questa dimensione, quindi valorizzare anche l'autostima, quindi la stima di sé. Quello che pensiamo di noi, quello che gli altri pensano di noi deve essere equilibrato, no? Non scompensato. Tutte le altre caratteristiche, dare appunto la dimensione di senso, quindi trovare il senso nel livello di cura, ci può aiutare a prevenire lo stress se troviamo il senso, quindi trovare senso alla propria esistenza e al lavoro è un'esigenza fondamentale di ogni essere umano, che si fa particolarmente critica in alcuni momenti di transizione, che però bisogna cercare, quindi bisogna cercare tutte queste cose. E andiamo all'ultima parte con un raccordo curioso che condividevo con Maurizio prima. Non è un film horror questa signora. Questa ci permetterà poi di fare gli ultimi minuti a parlare delle dimensioni etiche. Allora, questa è la Cavadora, che magari qualcuno conosce, io l'ho conosciuta studiando antropologia, che è era quella che l'ostetrica dei bambini, che nella fase pensionistica uccideva i malati terminali che desiderava, cioè l'eutanasia in Sardegna era condivisa. Il dottor Salvatore Salis, con cui collaboro lunedì a Cagliari, che è responsabile delle cure palliative, mi dice che addirittura ci sono ancora queste cavallone. Cioè, cosa succedeva? Succedeva che i familiari preoccupati per il dolore del proprio caro andavano dal medico, il medico aveva l'elenco di queste accappadore e segnalava a cui riferirsi. Addirittura, mi diceva Salis, venivano dimesse dagli ospedali per morire a casa tramite la accappadore, che utilizzava il cuscino o questo martello, come si dice, questo martello per dare un colpo finale alla dimensione. Questo è il museo che c'è in Gallura, che fa vedere proprio tutti gli strumenti. Questo cosa ci insegna? Ci insegna che comunque la cultura influenza tantissimo le azioni. Questa dimensione in Sardegna era molto 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 riconosciuta, non c'era era condivisa, era un rito condiviso, legittimato. C'è stato girato anche un film. Quindi questa ostetrica che faceva nascere i bambini, nella fase finale regalava anche la morte. Quindi la cultura influenza tantissimo. Ieri Corte Costituzionale ha scritto una lettera ai nostri splendidi politici, perché non si sono ancora occupati del fine vita, sono 100 anni, cioè per interrogarsi proprio su questo. È ironico così che appunto in Sardegna funzionasse in questa dimensione. Adesso nella parte finale ragioniamo proprio sul senso, sull'etica, che appunto è la dimensione delle grandi domande, no? Quando si inizia a essere persone, quando si finisce a essere persona, La bioetica, il dolore, la legge morale, il circolo di emozioni che genera comunque anche la dimensione etica. Queste sono le leggi che ci sono in Europa, chiaramente sono molto più avanti di noi, e c'è questa ricerca dell'ospedale di Udine condotta dal direttore sanitario Sclippa, che vi faccio vedere, però ci aiuta un po' a riflettere anche qui come anche le dimensioni etiche muovano le emozioni, che devono andare a finire da qualche parte, cioè se no l'operatore se le tiene dentro e non le elabora. Il campionario erano 160 dipendenti. Allora, una domanda del questionario era: le principali fonti di sofferenza morale per gli operatori sanitari, medici, infermieri, OS, così, erano: uno è l'accanimento terapeutico, seguito dal mancato rispetto dei pazienti, poco tempo per la relazione, accanimento diagnostico, discriminazione nell'accesso, marginalizzazione dei deboli e via così. Perché sono queste sono le grandi domande della cura. E conflitto morale, no? Conflitto interiore della persona per la propria coscienza, tra figure professionali, quindi a livello conflittuale, oppure nella società. Aiutare i pazienti con malattie inguaribili, di mettere i non autosufficienti senza rete familiare, comunicare diagnosi in fausta, vedete un po' tutte le dimensioni infermieristiche e mediche coinvolte dove si polarizzano di più. Le principali difficoltà e possibilità della morte di un paziente, anche questa, un'altra grande domanda, è confortare i familiari, spesso nella formazione mi dicono però dopo dobbiamo ascoltarli noi familiari, non diventiamo il serbatoio che deve ascoltare tutto. Prendere decisioni su trattamenti appropriati, controllare le proprie emozioni, stare accanto al morente, evitare il disagio degli altri pazienti, agevolare i familiari. Questa ricerca ci fa vedere anche come sono grandi queste domande, no? Cioè come sono grandi, come la risposta va costruita insieme. Questi sono alcuni nomi della ricerca di Google. Quando si saranno alleviate sempre più le schiavitù inutili, si saranno scongiurate le sventure non necessarie, resterà sempre per tenere in esercizio le virtù eroiche dell'uomo la lunga serie dei mali veri e propri: la morte, la vecchiaia, le malattie inguaribili, l'amore non corrisposto, l'amicizia respinta o tradita, la mediocrità di una vita meno vasta nei nostri progetti, più opaca nei nostri sogni. Questo l'aveva citato Semeraro la volta scorsa, Memoria di Adriano di Yorsenar, che si interroga proprio sul fatto della morte. E l'ora in cui Mefistofele potrebbe apparirmi e propormi di ridiventare giovane, non accetterei, rifiuterei sdegnosamente, ma cosa gli domanderei allora io, che non vorrei neppure essere vecchio e che non desidero morire? Dio mio, com'è difficile domandare qualcosa quando non si è più un bimbo. Questo Italo Svevo che fa una dimensione interrogativa sulla morte. Dani Rodari invece ci interrogava, ci ricordava che vorrei che tutti leggessero non per diventare poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. Cosa vuol dire? Vuol dire che più noi ci aggiorniamo, più condividiamo dei messaggi e delle dimensioni, più riusciamo a condividere anche delle proposte, cioè delle alternative, delle iniziative di senso. Allora, io finisco così, vi lascio con un pezzo musicale che invito al viaggio, che è una poesia di Baudelaire, trattato e letto da Sgalambro, che è un filosofo, poi cantato da Battiato, in cui parla di emozioni, desideri e...
che ti suicidi alle viaggi hanno per il mio spirito un canto
Bene, grazie. Se avete delle domande.